Andiamo a registrare. Allora, nelle nostre intenzioni, oggi copriamo un argomento per noi decisivo e molto basilare del corso, che riguarda l'informazione e la definizione di informazione. Questo è quanto affrontiamo nella lezione di oggi. Cerchiamo di farlo facendo un percorso interessante, ricco. Mi sono venute un po' delle idee per farlo in maniera più interessante del passato, non che nel passato fosse noioso, ma diciamo più interessante. Scriva qua, la data di oggi è questo card, quindi è quello delle firme.
Penso che stia già girando.
Ah, sta già girando? Ah, scusatemi. Allora che mi ritorni presto, fatelo girare a loro perché mi serve. Allora, poi datemelo. Allora, dunque, soltanto per lo scopo dei nuovi, per lo scopo dei nuovi persone che sono arrivate oggi, allora, voi due, no? Due, tre siete. Allora, io mi chiamo Antonino Saggio e ho un sito web molto, molto ricco di informazioni, attraverso il quale si gestisce molti aspetti della didattica, incluso questo corso. Per trovare questo sito web è molto semplice, basta andare su Google e scrivere il mio nome e cognome, Antonino Saggio, e lo trovate immediatamente e siete qui, che è la home page del corso. Il sito è molto ricco di varie attività e cose. Per esempio, oggi, per fare un esempio, abbiamo fatto questa mostra e simposio qua, Attualità delle Rovine, e gli architetti Stancato e Perna hanno presentato, tra l'altro, con una formula secondo me molto... mi sembra che sia stata tutti i frammenti o tutti i pezzi sono stati ben incastrati. Quindi sono state tante cose, c'è anche una mostra se vi dovesse interessare. L'architetto Baldissara invece è stato con il laboratorio alla visita delle aree per quanto riguarda il laboratorio. Allora, ci sono due link che sono questo, ITCAD è il nostro corso, Information Technology e Computer Aided Design. Noi abbiamo fatto la lezione introduttiva, che per proprio molto rapidamente, adesso vi riassumo, dovrebbe entrare su internet, mi auguro. Sì, ci sta entrando, no? Ok, con la sua bella calma. Quindi questo è il link del sito. È più facile che ci andate dalla vostra mail, dalla mia home page con quel link. Nel sito ci sono progressivamente ci sono le lezioni che noi facciamo. Ci sono gli audio che anche delle lezioni pregresse, ancora non ci sono, però tra poco ci saranno, e quindi è un po' la base di questo corso, è la casa di questo corso, quello da cui tutto si sviluppa. Il resto può essere letto nel programma, perché ovviamente non possiamo duplicare tutto. Soltanto un poco per ricordarsi, un poco per riprendere il filo. In realtà noi abbiamo la volta scorsa parlato del programma, specificato il corso. La cosa molto importante sono le date. Ecco, le date sono fondamentali e questo voi lo dovete sapere, sono scritte nel programma, sono le date di esame orale all'inizio di luglio. Esatto, e sotto la voce calendario è la data di esame finale. Questo corso per tradizione comincia un giorno e finisce un giorno con gli esami, non ha ulteriori appelli, però allo stesso tempo quel giorno ci dovete essere, perché sennò non fate l'esame. Quindi lo sapete con grande anticipo, proprio al fine che vi permette questa, diciamo, organizzazione. Ok? Allora, la volta scorsa abbiamo fatto una prolusione che si chiama l'Information Technology come sfida e come crisi, che cosa succede qui? Succede che noi abbiamo cercato di fare un percorso che innanzitutto ci facesse capire come noi intendiamo il termine modernità, perché è un approccio, un modo di guardare a questo tema che è molto importante per noi. Noi usiamo questa definizione, la modernità è quello che fa della crisi un valore, una morale contraddittoria e suscita un'estetica di rottura. Questa definizione di modernità è molto diversa da altre, sia di carattere cronologico oppure di merito o di qualità, per annodare il problema della modernità insieme al tema della crisi. Modernità in qualche maniera è la capacità di affrontare una crisi e quindi non chiudersi in una situazione appunto di reazione alla novità, ma piuttosto di cercare di affrontarla. Affrontarla, questo è un tema quindi che ha ricadute in politica, ma anche nella vita personale, e ovviamente in rapporto anche ai progressi della scienza e ai progressi delle tecnologie. E all'aumento anche dei modi di rappresentare il mondo, e quindi noi abbiamo fatto tanti esempi a questo riguardo e soprattutto abbiamo fatto capire come alcuni fatti strumentali, come apparentemente strumentali, come possono essere la fotografia per esempio, in realtà suscita un cambiamento molto importante e veramente suscita una diversa visione del mondo. Ne abbiamo anche discusso un poco alla fine. Una cosa piacevole di questo corso che ho visto, che essendo un po' più un po' meno, possiamo diciamo forse dialogare con una maggiore facilità, una specie di forma seminariale, è una delle cose che mi ha fatto molto piacere della volta scorsa. Quindi noi abbiamo affrontato questi problemi, adesso io cercherò di mettervi l'audio per chi non era stato. Ok? Molto rapidamente, ma tanto per capire quello che noi abbiamo fatto. E oggi invece affrontiamo questo argomento. Vogliamo cercare di entrare subito nel merito di che cosa parliamo. Perché se noi non capiamo di che cosa parliamo, se non facciamo uno sforzo di definire quello di cui ci occupiamo, non abbiamo delle fondazioni solide, non possiamo procedere in maniera solida. E quindi da una certa fase in poi noi abbiamo lavorato su questo tema di cercare di definire l'informazione, dato che tutto un poco questo corso ruota attorno all'information technology, che non a caso ha informazione al suo centro, e ruota su una capacità, un incremento sia cognitivo sia anche fattuale, cioè di conoscere più cose che si sanno ad operare, ma che tutto ha a che vedere con l'information technology e l'informazione. Allora, una volta nella vita, che è questa volta, non è che poi ogni 2 secondi noi facciamo questo tipo di speculazioni, ma una volta nella vita facciamo un ragionamento che ha un livello di astrazione, perché ci serve per definire l'informazione, d'accordo? Ok? Allora, prima parentesi. Dobbiamo cominciare a parlare, per parlare di informazione, dobbiamo cominciare a parlare dei punti. Cominciamo a parlare di informazione stranamente parlando di punti. Come vedrete, il punto è un elemento chiave nella nostra definizione, e in qualche maniera parlare di punti equivale, da un certo punto di vista, anche se sembrerà molto bizzarro, vero Giuseppe, parlare di stelle. Parliamo di stelle, quindi, per arrivare a definire l'informazione. Questo è il percorso megagalattico, un po' in questo caso effettivamente megagalattico, che vi propongo. Allora, perché ci interessano così tanti punti, o meglio le stelle, perché dobbiamo fare questo percorso per arrivare all'informazione. Innanzitutto vi voglio dare una notizia, una novità, una cosa di cui noi siamo comunque estremamente contenti. Tutte le persone che sono da questa parte del tavolo hanno collaborato al numero di una rivista che si chiama On and Off Magazine. On e Off Magazine, vediamo come. Non credo che sia, credo che la maniera giusta di scrivere sia con questo, no? Vabbè, ma tanto loro l'importante è che lo trovino, lo trovano con Google. Sì, bisogna fare così perché sennò non si arriva mai. Allora, adesso, intanto che lui carica, scusatemi, andando a questa rivista, la rivista è abbastanza interessante, perché c'è un numero che si chiama Cosmos, e che è interamente dedicato a questo tema apparentemente remoto del cosmo in rapporto all'architettura. Ci sono, c'è un articolo di Valerio Perna, di rapidamente hai fatto Valerio nel tuo caso.
Allora, il ruolo delle stelle nell'architettura a partire dal passato fino al contemporaneo, era un'analisi del percorso che è stato fatto nei secoli.
E in particolare come, eccola, on off, eccola qua, in particolare come, diciamo, il tema celeste, il tema della cosmologia è stato catturato dall'architettura nei secoli e quindi come l'architettura in qualche maniera risponde diciamo, alle stelle delle volte celesti. Invece è stancato.
No, questo su Rudolf Steiner, ma non è slittato.
Ah, è slittato in pubblicazione. Sì. E invece Matteo?
Io ho fatto scritto un articolo partendo dalla recentissima scoperta delle onde gravitazionali, la recentissima rilevazione delle onde gravitazionali, quindi facendo un excursus che partiva da Einstein, dalla teoria della relatività, passando per Mendelssohn, e poi finendo per una scrittrice contemporanea,
ma sì, perché è drammatica.
Col suo lavoro che è particolarmente incentrato sull'archetipo del cielo e della forza di gravità.
Ecco, e poi ce ne sono diversi altri articoli interessanti, sia che interpretano questo tema anche in architetture recenti che lo stesso gruppo della rivista ha creato, e io invece faccio un percorso che tocca alcune delle cose di cui vi parlerò oggi, e che però può essere quindi rivisto intrecciando, perché voi quando leggerete questo mio breve pezzo, in rapporto alle cose che ho detto oggi, fate la connessione. Ok, adesso vediamo se ci prende. Allora, dicevamo quindi che noi vogliamo parlare di punti, o meglio parlare di stelle, no? Nel fare questo ragionamento. Un attimo che provo ad agganciarmi meglio a questa rete, vediamo se mi aggancio alla tua. Non si vede ancora?
Io l'ho attivata, quindi.
Vabbè, c'è la questione di un momento. Vediamo se la vedete, perché certo che la sapienza ci aiuta moltissimo, comunque. Eccola. Ok. E credo che sia quella dell'altra volta che è cambiata.
Sì, sì. No,
non credo che avrebbe bisogno. Forse l'ha memorizzata. Ok, grazie, così vado un po' più veloce. Ok, allora, adesso seguiamo il ragionamento che vi ho appena proposto. Ok, ma comunque già che ci siamo, che abbiamo una rete un po' più veloce, ve la faccio vedere meglio il numero, vediamo se, eccolo qua, il numero, vedete, questa è la rivista, voi andate a Cosmos, che è l'ultima parola chiave, che peraltro appaiono qua, e ci sono tutti gli articoli che riguardano, diciamo, questo tema, dare un significato alla notte, il mio, Space Oddity è il tuo, un ponte tra cielo e terra di Rosetta Angelini, c'è un libro che tratta questo argomento di Einstein che ci importa parecchio, ci sono delle conversazioni con Catucci, che è un docente di questa facoltà, insomma, ci piacerebbe che lo guardasse, perché noi facendolo lo facciamo sostanzialmente per voi alla fine, no? Siete i nostri referenti principali e più qualificati alla fine dei corsi. Allora, detto questo, quindi a tempo morto, sul telefonino, sull'autobus, dategli un'occhiata, vedrete che sarà bello. Allora, le stelle. È il meglio, il punto è le stelle. Io a un certo punto del mio percorso ho dovuto, come dire, rispondere a una domanda un pochettino strana, e la domanda era: ma l'architettura è fatta per servire? Questa è l'architettura è fatta per servire? E io ho risposto subito a caldo: no, non è fatta per servire. Che messa così è una cosa abbastanza sconvolgente. E invece dovevo cercare di fondare l'idea stessa di architettura in qualche maniera in relazione con l'informazione, in qualche maniera in rapporto a un problema fondamentale, che è il problema del significato che noi diamo al mondo. Niente di grave, che ieri ho fumato 10 pipe, quindi ho un poco di... Non vi preoccupate, non cederò, è un fatto contingentato. Allora, ho dovuto creare in qualche maniera una scena nativa dell'architettura per dare senso a questa idea che l'architettura secondariamente ovviamente serve a servire, ma primariamente è un grande mezzo di dare significato al mondo in realtà. E qua entrano in merito proprio le stelle. Allora, quello che ho usato per spiegare questo concetto, ed è bello anche farlo senza immagini, poi le immagini possiamo trovare altre volte, no? Era proprio questa idea del cielo stellato. Allora, se noi immaginiamo di essere dei nostri progenitori e di guardare il cielo stellato, noi in realtà siamo di fronte a un caos, siamo di fronte a una miriade di puntini, in questo caso specifico, siamo di fronte a dei fatti, a dei dati, perché ovviamente le luci delle stelle sono là, ma non possiamo dire e fare altro. Il momento chiave è quando qualcuno di noi capisce alcuni fatti fondamentali, o anche un semplice fatto solo fondamentale, che una stella e una stella sola non si muove. Quando avviene questo salto, quindi quando dalla miriade dei punti del caos iniziale noi riusciamo ad estrapolare un'informazione, ecco proprio la nascita dell'informazione, noi abbiamo fatto questo enorme salto cognitivo. Quindi da questo discerne, da questa idea di scena nativa dell'architettura, discerne chiaramente la nascita dell'architettura. Perché? Perché nell'attimo in cui io ho individuato una e una sola stella, avrò voglia di mettere un picchetto che, traguardando da certi punti particolari, mi guarderà sempre quella stella. Probabilmente con le generazioni che passano, dopo il picchetto comincerò ad erigere una roccia un poco scalpita. Probabilmente, passando ancora gli anni e le generazioni, erigerò un menhir in rapporto sempre a quella minuscola trasformazione di estrapolazione di senso dal caos dell'universo. E poi dal menhir probabilmente comincerò a costruire delle forme più precise, e attorno a quello forse comincerò a costruire un altare, e dall'altare probabilmente comincerò a costruire un circuito di altri menhir, perché non capirò soltanto il significato di una stella, comincerò a capire come le stelle si muovono, come le stelle ritornano in certe posizioni. E quindi probabilmente all'interno di questo processo, anzi altro, tutt'altro che probabilmente, nasceranno i primi templi, per esempio, no? Come trasformazione dell'altare, e probabilmente le forme a timpano dei templi forse ricordano questo atto, come i campanili ovviamente ricordano i menhir, eccetera. Quindi, come dire, questo ragionamento, adesso riavvolgiamo il discorso indietro, da questo punto di vista ci dà una sorta di spiegazione di nascita dell'architettura attraverso non le classiche, diciamo, interpretazioni utilitaristiche, ma da un forte ricerca di significato, e innestando immediatamente il rapporto tra architettura e informazione, che è un rapporto che ovviamente nel nostro caso andrà avanti per 15.000 anni rispetto a queste scene native. Quindi l'architettura comincia a nascere come fatto di risposta interpretativa del mondo, di capacità di estrarre dal mondo un significato. In altre parole, si stavano benissimo nelle grotte. Non è la grotta la nascita dell'architettura da questo punto di vista, ma è anzi è esattamente il contrario, è l'uscire dalla grotta, anche simbolicamente, no? Uscire dal buio in qualche maniera. Ok? Allora questa è una specie di prologo. Adesso facciamo invece un piccolo esperimento, d'accordo? È l'unico esperimento che faccio. Prendete un foglio di carta vostro bianco, di qualunque tipo, e facciamo questa piccola, un foglio, non lo dovete staccare, però deve essere bianco perché viene meglio l'esperimento. Ok, tipo questo. Ok. E adesso proviamo a fare un discorso di tipo cognitivo. Prendiamo una penna o una matita e facciamo questa operazione. Andiamo sul foglio e facciamo un puntino. Fine. Ok? Guardiamoci questo puntino, ok? E dobbiamo cominciare a fare delle definizioni, perché, come vi dicevo, il taglio di questo discorso sull'informazione è di tipo, come dire, cognitivo, no? Quindi dobbiamo definire, andare avanti da una definizione dopo l'altra, e cercare quindi di costruire questa definizione. Allora, abbiamo fatto questo puntino. Quindi, che cosa succede? La prima cosa che noi dobbiamo dire è questo. Francesco Risita, com'era prima il foglio? Bianco. Adesso cosa c'è? Un puntino. Sembra poco, ma è fondamentale. Quindi dobbiamo dare un nome a questo fatto. Noi lo possiamo chiamare dato, e questa è una cosa su cui subito dobbiamo metterci d'accordo, perché se non ci mettiamo d'accordo su questo, famo un macello. Quindi noi diciamo che il foglio prima era bianco, adesso è arrivato un puntino, e io chiamo questo puntino dato, oppure, come quando l'hanno tradotto in inglese, perché non c'era esattamente lo stesso termine, hanno dovuto usare datum in latino. Prima il foglio era bianco, adesso c'è il puntino. Il puntino è un dato. Quindi da questo discende la prima definizione che a noi serve, e cioè, potete scriverla se volete, la ritrovate sul libro: chiamo il dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Quindi il dato è il minimo, proprio meno di così, elemento di modifica di una situazione precedente. Il foglio era bianco, adesso ha un puntino. E adesso qua salta una cosa parecchio interessante. Una volta che io ho questo puntino, io gli posso proiettare su questo puntino infinite domande. Questo è un discorso che non abbiamo mai fatto. Gli possiamo dire: se questo puntino arrivasse in un'area meridionale, gli si direbbero: ma tu di che sei figlio? Tu puntino, di chi sei figlio? Prima domanda classica. Se invece questo puntino riguardasse un fatto di natura, per esempio fisica, si potrebbe dire prima tu dov'eri prima? Oppure gli si potrebbe domandare, che è la domanda più interessante da un certo punto di vista, perché è quella più ambigua, e gli si potrebbe dire, ma quanto sei grande? Eccetera. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quel puntino è soltanto un dato, e nell'attimo che è un dato è di fatto un pezzo del caos o della realtà, che sono la stessa cosa, indagabile e interrogabile all'infinito. In questo senso è molto interessante il paragone con le stelle, perché le stelle sono i puntini, diciamo, no? In cui è assolutamente, diciamo, è la palissiana questa cosa. Perché questo discorso ci interessa così tanto? Innanzitutto la cosa che a noi serve capire è che quello lo chiamiamo dato. Il puntino è arrivato, prima non c'era, adesso c'è, è un dato. È il cambio da una situazione precedente a una situazione nuova, e ci basta questo. Ma poi queste domande che noi sostanzialmente poniamo a questo puntino ci danno esattamente una ottima definizione di quello che a noi interessa. Il secondo passaggio è questo. I dati, cioè i puntini, sono oggetti a molteplici convenzioni. Esatto. Ovvero a molteplici domande o a molteplici convenzioni. Perché usiamo la parola convenzione in particolare? Perché subito lega quella che è il terzo punto a cui vogliamo arrivare in questa definizione. Leggiamo: i dati sono oggetti a molteplici convenzioni. Questa enunciazione vuol dire che un dato, per avere un qualunque significato, deve essere associato a una ben definita convenzione. La base della convenzione non è necessariamente di ordine logico, ma anche semplicemente di ordine utilitaristico. Ecco perché veniamo a noi, alcune riflessioni su questo puntino, dipende da che convenzione usiamo. Vi faccio subito un esempio. Poniamo che noi vogliamo rispondere alla domanda di quanto è grande questo puntino. Allora, qui dipende tutto da che convenzione noi usiamo, perché se usiamo la convenzione della geometria euclidea, d'accordo, il puntino per definizione non ha parti, quindi non ha misura. Su questo punto si costruisce tutto il castello della costruzione euclidea, giusto? È come sufficiente approssimazione, lo guardo perché, insomma... Possiamo starci, no? Con sufficiente approssimazione tutto si costruisce su quello. Ma alla domanda, ma io lo posso misurare questo puntino? Uno di voi, dico, ma io lo posso misurare questo puntino? Quindi per Euclide è non misurabile, ma io lo posso misurare?
Volendo sì.
Ah, come potrei fare?
Prendendo dei riferimenti più piccoli.
Potrei fare così, lo potrei ingrandire, d'accordo? Lo potrei triangolare, d'accordo? E potrei calcolare i vari triangoli. E così arrivo all'area, d'accordo? Triangolando sempre ce la fai, d'accordo? Quindi l'avrei fatto come? Con uno strano giro, riutilizzando Euclide per, diciamo, come dire, no? Quindi per spiegare questo che cosa, il termine convenzione è un termine molto potente quando si ragiona sulle nostre cose, anzi è un termine decisivo. Bisogna capire all'interno di quale convenzione ci si pone, a quale insieme di sistema di regole convenzionali e condivise ci si pone, e subito sposta il problema da una sfera in qualche maniera oggettiva a una sfera in qualche maniera soggettiva, perché questo è il problema della convenzione. La convenzione è ovviamente un modo che diciamo il consorzio umano ha di interrogarsi, di rispondersi e di andare avanti con il pensiero anche scientifico, che noi chiamiamo scientifico perché all'interno di una determinata convenzione funzionano le cose. E quindi, mi seguite o siete fusi? Volete fare qualche domanda? La possiamo fare? Vi sfugge qualche punto? No, possiamo procedere. Quindi, ripetiamo, la prima cosa che a noi ci interessa è ripetere questa definizione, che il dato è quello che cambia una situazione di partenza. E la seconda è che i dati sono oggetti a molteplici convenzioni. Quando noi abbiamo scoperto che una stella è fissa nell'universo, gli abbiamo dato abbiamo dato un'interpretazione all'interno di una convenzione particolare, che è quella dell'orientamento, per esempio, no? E arriviamo al terzo punto, che è il punto nodale. A questo punto, come Gastida posso fare a dipanare questa questione e che cosa devo dire? Faccio un altro salto e dico: attenzione, è proprio l'informazione che rappresenta l'operazione di applicazione a un dato di una determinata convenzione. Quindi noi definiamo informazione come l'atto di applicare a un dato, appunto in questo caso un puntino, una determinata convenzione che lo trasforma di volta in volta in quello che a noi interessa. Il dato di per sé è caos. Il dato di Omé è allo stesso tempo caos e contenitore di infinite possibili interpretazioni. Infinite possibili interpretazioni. Diventa informazione nell'attimo in cui gli applichiamo una determinata convenzione. Allo stato degli atti tutto questo non è altro che un'ipotesi, d'accordo? Bisogna vedere se questa definizione ci serve, perché potrebbe darsi che non ci serva, e soprattutto potrebbe darsi che non funzioni affatto. Mica è detto che funzioni, dobbiamo fargli dei test per vedere se funziona o meno. Allora, leggiamo un poco. Rimaniamo attaccati al centro del problema. Applicare a un dato una convenzione innesca la formazione di un mondo. Parola importante, formazione di un mondo, che ci porta dentro al problema, appunto la terza formulazione, informazione e l'applicazione di una convenzione a un dato. Vediamo se questa definizione funziona, bravo chiudi, sia nel contesto comune che in quello elettronico. Informazione, nel significato comune, è un insieme di dati che ci arriva come un pacchetto sostanzialmente oggettivo, scisso dal giudizio critico. Questo è, diciamo, se io ti chiedo, d'accordo, dove abita XY, io posso cercare di chiederti una informazione che vuol dire che nel caso specifico voli pindarici a me non mi interessano, è questo pacchetto informativo ed è abbastanza oggettivo se è un'informazione, se no è una disinformazione, non mi dai il telefono giusto, le fai la cosa giusta, eccetera. Quando noi parliamo in maniera, diciamo, quotidiana e normale, noi intendiamo quindi l'informazione come il più possibile in qualche maniera oggettiva, no? E quindi, come si dice nel linguaggio, nella scelta del linguaggio, attaccata a valori denotativi, che vuol dire a valori il più possibile oggettivi. Siamo sempre in una diciamo, scala di bianco e grigio, ovviamente non c'è niente di tutto assolutissimamente così, ma sostanzialmente, diciamo, possiamo con sufficiente approssimazione dire che nel linguaggio comune, dato che noi tendiamo a pensare all'informazione come qualcosa che è un pacchetto oggettivo di informazione, l'idea che l'informazione è l'applicazione di una convenzione a un dato ci funziona abbastanza bene. Ma funziona in maniera ancora più meravigliosa questa definizione quando ci muoviamo dal contesto fisico-materiale al contesto elettronico, che non a caso si chiama information technology, non è che si chiama information technology così. Allora, che cosa succede? Proviamo a fare un altro piccolo esperimento per rendervi immediatamente chiari questa cosa. Riprendiamo il nostro foglio di carta, d'accordo? E invece di fare un puntino, facciamo un cerchietto. Così. Ok? Abbiamo rifatto un altro dato. Giusto? Se io sono nel mondo, diciamo, questo, il mondo reale, il mondo degli eventi, non il mondo reale, anche l'altro è reale, il mondo, diciamo, non digitale e non elettronico, noi possiamo fare a questo cerchietto, possiamo chiedergli in questo caso non quanto è grande, ma che cos'è, per esempio, come avremmo potuto fare molte altre domande. Ma adesso rimaniamo alle domande più semplici. Che cos'è? Ora, per essere qualcosa, l'abbiamo detto nella nostra terza formulazione, dobbiamo applicare a quel dato una convenzione. Soltanto attraverso questo passaggio il dato diventa un atomo informativo, sia pur minimo. Ora, quello vale, a seconda della convenzione che noi scegliamo nel guardarlo, potrebbe essere... Guardalo, che può essere... Maio?
No.
Una O, è chiaro. Un'altra persona, che può essere? Una traiettoria del puntino che gira. Che può essere?
Un cerchio.
Potrebbe essere una sezione di un corpo. Potrebbe essere un simbolo di qualcos'altro. Potrebbe essere una nota musicale, eccetera. Potrebbe essere un sacco di cose. Perché potrebbe essere un sacco di cose? Perché che cos'è questo?
È un dato.
Ecco perché può essere un sacco di cose. Perché quello è un dato. Quindi finché io non gli ho accoppiato un fatto convenzionale, quello può essere un sacco di cose. Gli devo decidere io quale sistema convenzionale. Se lo devo trasformare in informazione, finché non l'ho trasformato in informazione, quello là sta ed è soggetto a molteplici informazioni, perché è un dato ancora. Certo, può essere un fracasso di cose, teoricamente quasi potrebbe essere di nuovo quasi sempre tutto, ma comunque lui quando è lì è un dato. Quando io gli accoppio un sistema convenzionale, dico, è una lettera dell'alfabeto, diventa O, un minimo pacchetto informativo, ok? E qua salta il grande salto enorme dell'informatica, perché nell'informatica non esistono dati, ma esistono solo informazioni. Hai capito com'è? Ecco perché, tra l'altro, diciamo, la definizione di informazione informatica funziona bene. In informatica non esistono dati, esistono solo informazioni. O meglio, per essere più precisi, esistono dati, ovviamente, a livello più basso del sistema, e il dato è semplicemente on, off, fine. Cioè, in qualunque parte del sistema c'è o non c'è corrente? Fine. Quello è il dato. Quindi c'è o non c'è? Sulla base di questo, che è l'unica cosa che, diciamo, appartiene alla sfera, appunto, del dato, c'è o non c'è, e si costruisce tutto. si costruisce sostanzialmente tutto. È accettabile, Matteo, questo? È abbastanza accettabile, non è un... È un modo che...
Se pensiamo al sistema binario...
Esatto, se pensiamo al sistema binario, funziona. Cioè, quindi, a questo punto si scopre una cosa fantastica. Cioè, si scopre che cosa? Dato, ripercorrendo tutta la strada, abbiamo detto, puntino è un dato, i dati sono soggetti a molteplici convenzioni, queste convenzioni chiamiamo informazione l'atto del dare una convenzione a un dato. E qua capiamo questa cosa, che in informatica non esistono dati, eccetto quello che vi ho appena detto, ma esistono solo informazioni. Ed è una cosa meravigliosa questa. Perché in informatica, se io sono qua dentro, d'accordo? Che è un HTML, d'accordo? Io e vedo questo zero, e in qualche maniera il computer sa se quel pacchetto, quella cosa lì, è un cerchio, è invece una lettera di un alfabeto, è un numero zero, è la proiezione di un disegno, è un insieme di punti come bitmap, è un vector che li unisce, è una sezione, lo sa, lo deve sapere per forza. D'accordo? Perché? Perché per operare l'informatica deve aver bisogno che deve aver bisogno delle informazioni, deve sapere ogni cosa a quale convenzione appartiene. Su questo non vi confondete, cosa di cui parleremo successivamente, col problema dello schermo bitmap, che è un altro ordine di problema. In una fase in poi tutto è diventato schermo, quindi tutto a livello più basso è puntino. Ma allo stesso tempo, se fosse solo così, noi potremmo fare solo Photoshop dentro i computer, no? Il fatto che noi alla fine vediamo tutto attraverso gli schermi bitmap non vuol dire che il sistema informativo non sappia di base quali sono le differenze. Vi spiego? Perché all'inizio l'ultima
esattamente. Sì, posso fare?
Sì, molto, molto volentieri.
Questa cosa non so se l'avevo mai detta o se mi è venuta in mente adesso, però mi viene da pensare che l'atto di applicare una convenzione a un dato sia un'esclusiva dell'intelligenza. Come dire, il computer, non avendo un'intelligenza autonoma, ha bisogno che queste due cose siano collegate dall'inizio. Solo l'intelligenza in realtà può attribuire allo stesso dato una convenzione del tutto diversa.
Ah, questa è una bella intuizione, potrebbe essere una maniera di dire... è una capacità generale, è una bella intuizione questa, potrebbe essere una bella definizione del cambiamento tra un'intelligenza, come dire, in qualche maniera artificiale e un'intelligenza naturale, che è capace di generare continuamente nuove interpretazioni, mentre invece probabilmente, adesso io non lo so, adesso tanto per discutere un po' tra noi, non so, è chiaro che all'interno del sistema di un'intelligenza artificiale questo non è dato. Ad esempio, facciamo un esempio, se un giocatore, vediamo se questa idea di Matteo funziona, pensiamo al gioco degli scacchi, d'accordo? Allora, ormai è assodato che il gioco degli scacchi, all'interno dell'insieme di convenzioni del gioco degli scacchi, l'intelligenza artificiale supera un'intelligenza umana, d'accordo? Su questo non c'è dubbio, ormai è assodato. Ma probabilmente soltanto attraverso questo tuo ragionamento del salto e dell'applicazione di un'altra convenzione, in una situazione, per dire, non so, o di pericolo o in un'altra situazione che so, mi viene in mente che si sta giocando con degli scacchi commestibili, non so, qualcosa che proietti alla situazione del gioco degli scacchi, visto attraverso la convenzione dell'intelligenza artificiale, soltanto un'intelligenza divergente in qualche maniera è capace di creargli un'altra convenzione.
Questo discorso mi ha fatto venire in mente, io sono il pallino del cinema,
sì.
su questo, proprio questo problema che sta dicendo
in
questo
ti sei citato, no?
No. Il film è molto più vecchio, War Games. Uh-huh. War Games, che c'era il problema della guerra termonucleare e che veniva affidato tutto il sistema di controllo dei missili al computer, il quale era convinto di fare un gioco, non si rendeva conto che era vero e non c'era modo di fermarlo. Uh-huh. E a un certo punto lo fanno deragliare su un altro, gli fanno fare un salto cognitivo facendogli giocare a un altro gioco che è Streets, da cui lui capisce che esistono giochi, cioè crea una nuova convenzione, esistono giochi a cui non si può vincere. E da lì comincia a fare delle simulazioni, prima di lanciare i missili, comincia a fare tutta una serie di simulazioni e capisce che la guerra termonucleare è senza vincitori e quindi si ferma.
Interessante. Comunque una cosa su cui ci possiamo come dire, continuare a riflettere. Chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti. Leggiamo così riprendiamo fiato. Ora, per essere qualcosa, l'abbiamo appena detto nella nostra terza formulazione, dobbiamo applicare a quel dato, il vostro cerchietto, una convenzione. Soltanto attraverso questo passaggio il dato diventa un atomo informativo, sia pur minimo. Ora, quello vale, a seconda della convenzione che scegliamo di adottare, sarà un insieme di puntini, la lettera O dell'alfabeto, il numero 0, un ovale matematicamente definito, la proiezione bidimensionale di un volume, una nota semibreve, uno sprite in un montaggio o addirittura il simbolo di un'altra cosa. Tutto questo dipende dalla convenzione. La nostra definizione funziona egregiamente anche in questa seconda accezione, quindi quella informatica. È proprio vero che ci funziona questa definizione di informazione. E ora veniamo al passaggio fondamentale della differenza tra il mondo tradizionale, io lo chiamo tradizionale, non so se sia una buona definizione, e il mondo informatico. Il passaggio fondamentale è che il mondo informatico è un mondo già formalizzato in partenza. In altre parole, la domanda che cos'è a quel puntino, riferita al piccolo disegno dell'ovale, non è concepibile, perché in informatica noi sappiamo già in partenza entro quale sistema convenzionale ci muoviamo. Ed ecco dunque la quarta definizione. In informatica non esistono dati, ma sempre e solo informazioni. Come è noto, l'informatica ha uno stretto rapporto con i dati elettrici del calcolatore elettronico, che appunto sono dati, o non ci sono off, o ci sono on. Sulla base della presenza o meno di questo dato elettrico si costruiscono, dal MOS in avanti, una serie di sistemi di codificazione. Ci avviciniamo lentamente alla ragione della formulazione informazione materia prima dell'architettura. Perché questo? Perché questo strano inciso? Perché io qua vi ho dato l'incipit delle stelle, ma in realtà questo mio problema di trovare una definizione dell'informazione era legato a rispondere alla domanda del perché nella fase di oggi l'informazione è veramente la materia prima dell'architettura. Dire che l'informazione è la materia prima dell'architettura, per un architetto tradizionale, ti vorrebbe sparare a mitraglia. Perché? Perché dal suo punto di vista la materia prima dell'architettura è il mattone, il cemento, eccetera. Come si fa a, non dico convincere, ma, come dire, circostanziare perché l'informazione è proprio la materia prima dell'architettura oggi, dovremmo partire da questo problema, innanzitutto definirla e poi procedere. Allora, chiunque oggi opera all'interno di uno studio, nella realtà, nella costruzione, nei diagrammi, sa che ormai il motore anche dell'architettura è diventata l'informazione, la materia prima, ma non soltanto banalmente perché disegniamo al computer, che è una cosa molto banale, ma perché tutto il ciclo è molto legato all'informazione, quindi è veramente l'informazione la materia prima, il che non vuol dire, ovviamente ci sono materie seconde, terze, quarte, quinte, d'accordo? Allora, ecco perché io avevo bisogno di dare una definizione di informazione per spiegare questa cosa.
No, ma così tra l'altro secondo me si capisce anche perché la risposta era no alla domanda iniziale, che dice l'architettura è funzionale,
è certo, è certo.
Altrimenti se uno dice così subito risponde,
certo, certo.
Si capisce che effettivamente
esattamente
è un messaggio che rimane anche alle generazioni future.
E il gioco è un gioco apparentemente semplice ma abbastanza complesso, che ha a che vedere proprio con quella partenza, cioè anche il fatto di dire che l'informazione è la materia prima dell'architettura non è che lo dici solo in epoca elettronica, l'hai sempre detto col discorso delle stelle in qualche maniera, hai sempre, quello è un salto, no? In realtà tu l'hai, facendo quella scena nativa rispetto a altra, l'altra scena nativa è la buca con la tenda o il riparo sotto l'albero, ma se tu hai dato come scena nativa dell'architettura quella della stella e del picchetto e del menire della trasformazione, allora l'hai già fondata fin da subito.
Già la prima comunità poi urbana derivante poi dalla rivoluzione agricola è quello, cioè la cosa che vuole fare è lasciare un simbolo di se stesso, quindi lasciare
è un simbolo di se stesso, ma anche un simbolo dell'interpretazione del mondo, sempre
poi, quindi è un messaggio l'architettura che si lascia,
certo,
è un
certo
è che rimane.
Ed ecco la quinta sezione, vediamola allora, quindi, ed ecco dunque, noi sappiamo già in partenza entro quale sistema convenzionale ci muoviamo, ed ecco dunque la quarta formulazione, in informatica non esistono dati, ma sempre solo informazione, e mi sembra che l'abbiamo ampiamente provato.
Ho pensato di fare questa cosa per avere
sì.
una controprova,
sì.
e credo che sia proprio così, perché questo è il linguaggio più basico che c'è per l'intelligenza con la macchina, che è il linguaggio macchina proprio,
sì.
che ragiona comunque per convenzione di lettere.
Certo.
Quindi
è
il
certo.
livello più basso del linguaggio c'è quello, e il livello ancora più basso è quello hardware, che funziona per i circuiti, che quindi funziona con corrente elettrica.
Certo, come abbiamo detto, quelli sono
il software dovrebbe funzionare.
Funzionare abbastanza. Come noto, l'informatica ha uno stretto rapporto con i dati elettrici del calcolatore elettronico, questo l'abbiamo detto. Ci avviciniamo, ed ecco la quinta asserzione, una cruciale tautologia. Se in informatica non esistono dati, ma solo informazione, allora in informatica è tutto informazione. Ma qual è il gioco di parole e la tautologia? È tutto informazione nel senso applicazione della convenzione a un dati, ma è tutto informazione, è tutto informazione, cioè è tutto anche un territorio estremamente mobile, estremamente manipolabile. Questo è un secondo problema, quindi un problema aspetto dell'informatica, che è tutto, non soltanto è tutto informazione perché il dato deve essere trasformato, se no non c'è senso, ma è tutto intimamente dinamico, è tutto informazione. Questa formulazione tocca il centro del problema e dà conto che l'informazione è veramente informazione, in costante, dinamico, inesausto, muoversi e divenire, e dice anche che il territorio in cui questo avviene è proprio quello elettronico. Quindi l'informazione è, qua c'è un altro salto logico, seguitemi, quindi l'informazione è per definizione una massa fluida che deve prendere in qualche maniera ancora forma. E se ci vuoi, e questo è una cosa molto importante che tutti noi sappiamo, perché una cosa è il primo livello, l'informazione, altro sono altri livelli cognitivi, no? La conoscenza non è semplicemente informazione, è molto di più. Quindi vedere l'informazione come una massa fluida, che in qualche maniera deve prendere ancora forma definitiva, e che l'informazione ha proprio questa caratteristica dinamica non solo nel senso perché è nel computer, ma nel senso perché deve prendere forma in qualche maniera, deve assurgere a livelli formali superiori, no? E viene molto bella per capire questa cosa una definizione della lingua italiana che dà Zingarelli. E lui dice, il dizionario di Zingarelli dice, informazione, definizione di informazione. Sentite che definizione dà. Modellare secondo una forma, virgolettato, non l'ho inventato io, a informazione dà la definizione di modellare secondo una forma, ed è pazzesco se ci pensate, e le informazioni sono di questa modellazione gli atti. Ora, definire informazione vuol dire modellare secondo una forma, informare è la parola, vuol dire modellare secondo una forma, informare vuol dire modellare secondo una forma, e le informazioni sono di questa modellazione gli atti. Da questa definizione deriva un nuovo decisivo enunciato: se in informatica è tutto informazione, sei il prendere forma della il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione, come la vuoi definire? Modellazione, e si esplica appunto nella creazione di modelli, termine su cui noi stessi tratteremo, ma tratteremo molto più in là, ma che nasce quasi inevitabile all'interno di questo discorso. Quindi ci sono questi altri due aspetti molto importanti di questi due ultimi livelli di definizioni, in cui il quinto, se in informatica non esistono dati ma solo informazioni, allora in informatica è tutto informazione, è la sesta definizione, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli, che è una delle parole assolutamente fondamentali e centratissime e fondamentali per capire quello che succede nel campo dell'informatica in genere, e quello che nel nostro caso vuol dire in tanti progetti che vedremo, tante cose che facciamo. Non vi preoccupate, non è che facciamo tutte lezioni di questo tipo, questa è sostanzialmente, due ne facciamo di questo tipo, no? Questa è quella sul tempo, ma che verrà molto più in là, quindi non vi preoccupate che andiamo avanti così tutto il corso, perché sennò vi scoraggiate, no, vi scoraggiate, cioè, non lo so, non avesse una visione realistica, però all'inizio lo dobbiamo fare questo discorso, perché ci fonda in maniera molto forte questa cosa. Allora, siccome oggi è venerdì e io ho fatto già la conferenza oggi, la stessa cosa loro, io direi, se siamo di comune d'accordo, un quarto d'ora finisco il discorso e staranno a casa, va bene? Quindi non abbiate davanti a voi uno spettro tormentato delle 7 di sera col buio d'arriva e questo che continua a parlare di queste cose. Un quarto d'ora e finiamo il pacchetto, d'accordo? E poi più freschi diamo una bella botta mercoledì prossimo, ok? Allora concretiamo, facciamo delle domande se ci va e poi ce l'abbiamo, ok? Allora, finiamo questo ragionamento quindi, credo che sia una bella salvata per tutti, che ci quanto vi tenevo in trappola. Allora, in informatica esistono molte famiglie di modelli, ma la più semplice è quella rappresentata dal foglio elettronico, che lega l'una all'altra le informazioni. Provate in un foglio elettronico a non mettere le informazioni che lui aspetta, e quello non funzionerà mai. Provate a scrivere Giuseppe invece dei 24 e il foglio elettronico ti risponde: ma tu sei scemo, d'accordo? Perché devi avere esattamente la famiglia informativa convenzionale giusta, se no è in grado di lavorare con Giuseppe, e gli puoi chiedere a un foglio elettronico: se Giuseppe è buono, mangerà domani? A un foglio elettronico glielo puoi chiedere, basta che tutte le cose siano in regola, siano convenzionalmente corrette.
Infatti, dicevamo con Gabriele un secondo fa che è esattamente questo, che il computer non ha livelli di ambiguità nell'input.
Non ce la può avere, no, quello lì, devi dire che cos'è, che convenzione stai usando, vabbè, comunque tornando a questo, perché siccome noi abbiamo definito il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si estrae la creazione di modelli, adesso in maniera molto semplice voi sto facendo capire il centro del problema. E quindi io vi dico, in informatica esistono molte famiglie di modelli, ma la più semplice è quella rappresentata dal foglio elettronico, che lega l'una all'altra le informazioni attraverso formule matematiche e che permette perciò il costante aggiornamento di tutti i valori al solo valore di un'informazione. Questa innovazione ha comportato conseguenze in un campo vastissimo di attività, da quello finanziario a quello edilizio, e soprattutto ha rappresentato l'avvento di un modo generalizzato di pensare what if. Cosa accade al mio modello se cambio questa cosa o quest'altra? Da diverso tempo ormai esistono modelli spaziali e architettonici che legano dinamicamente le informazioni geometriche, spaziali, costruttive e anche prestazionali di un progetto, per cui al variare di una dimensione è possibile verificare a cascata che cosa accade in tutte le informazioni interconnesse al sistema del progetto. E cioè, come si chiama? Come volete che si chiami? Building Information Modeling. Stiamo parlando del BIM, BIM Information Modeling, questo è, ecco perché lui c'ha, è la forma di modellazione delle informazioni in architettura esattamente all'interno di questo contesto dinamico interrelato e che, come un foglio elettronico, consente al variare degli input, il variare degli output e in qualche caso anche la circolarità, che è un po' più difficile da fare, ma si può fare. Cioè modificare un dato geometrico e avere, diciamo, tutto il contrario all'indietro. Ok? Non ne stiamo parlando adesso, d'accordo? Ne parleremo in maniera un po' più approfondita, molto più in là. Ma adesso, tanto per farvi capire perché queste definizioni di informazioni funzionano, qualche flash bisogna farlo, no? Se no dice, vabbè, ho capito. In questo contesto, come vedremo meglio, un progetto tende a funzionare come un insieme di equazioni che rappresentano specifiche sottoaree del progetto. Non si progettano forme definite, ma famiglie di forme possibili che possono variare entro alcuni parametri e che alla geometria degli assoluti euclidei sostituiscono le famiglie topologiche. Il progettare e il pensare all'architettura si muove così all'interno della rete di queste informazioni fluttuanti e modellabili come fossero un sistema di equazioni interconnesse che si passano l'una con l'altra alcune configurazioni. Gli architetti di nuova generazione stanno lavorando per capire come i modelli dinamici, interconnessi, mutabili che rappresentano il cuore della rivoluzione informatica trasmigrano in un'architettura che ne sia la verificazione, ne parleremo. Se questa ricerca costituisce l'orizzonte di una nuova fase dell'architettura, appunto la sua materia prima, l'acqua che nutre la ricerca e che si muove in onde, gorghi, mulinelli, cascate, si chiama appunto informazione, la materia prima di una nuova fase dell'architettura. Ok? Quindi questo è, diciamo, un discorso che per noi è assolutamente basilare ed è anche terminologico. Cioè, nel senso che quando noi parliamo dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, se no perché abbiamo investito 3 ore di tempo? Per cui se io parlo con te e tu mi fai confusione tra dato e informazione, allora lo facciamo anche per costruire insieme una terminologia e una maniera di capirci costante. Anch'io stesso, dopo aver fatto questa definizione, avrei dovuto fare una censura di miei scritti precedenti in cui non era chiaro la cosa. Quindi, se tu prima la data di questo articolo di pubblicazione facevo, come è abbastanza naturale fare, una certa confusione. E questa confusione esiste anche nella terminologia corrente, attenzione, perché la terminologia corrente, anche se adopera in molti casi il termine informazione in maniera corretta, cioè non chiamano building data modeling, lo chiamano correttamente building information modeling, che è la parola giusta. Oppure, si chiama information technology, non è che si chiama data technology. Allo stesso tempo, in molti contesti, il dato, che non è per niente un dato, ma è già un'informazione, c'è nella definizione, no? Datum, soprattutto agli architetti che fanno un casino della Madonna. Datum architecture, data driven project, eccetera, eccetera. Perché c'è un livello di ambiguità che voi siete all'interno della nostra convenzione e quindi capite le varie cose, ma noi intendiamo così. Allora, per finire il divertimento, prego. Sì, esatto.
In quel caso l'immagine con i numeri non è un dato e noi attraverso
la esattamente, è esattamente così, perché appunto esattamente questo è il nodo, è esattamente questo. Sei tu umano che sei in grado di proiettare una convenzione diversa. Il cretino computer non è in grado, è proprio esattamente l'esempio meraviglioso, è proprio quello, è proprio fatto apposta, è proprio fatto apposta per dimostrare che sei umano, è esattamente, perché quello per il computer è un bitmap, quello è completamente coglione e pensa che quelli sono puntini, sei tu umano che sei in grado di fare il salto cognitivo e applicare un'altra convenzione.
Attenzione, perché il computer non sa che quello che dice quel numero, perché in qualche modo... Quello lì per lui è già.
Sì, ma è nascosto, è nascosto.
Sì, sì, sì.
Però un altro, uno che non va a livello nascosto di quello che lo sa, mentre è facilissimo fare uno spider per copiare le email, è quasi impossibile fare uno spider per fare quello, perché infatti è nascosto, no?
Questo non c'è un computer in grado.
No, perché no, è proprio lo stesso ragionamento che facevate prima, cioè non è in grado di applicare, ed è un bellissimo esempio. Allora, per favore, mandami un appunto su questa cosa, la comincio a pubblicare nel blog, perché è molto carina questa cosa.
Sì.
Che cosa è molto molto carina, molto ficcante, perché adesso noi andiamo nella prima lezione, vi devo un pochettino trattenere, perché è l'unico momento nella vita che vi posso fare una cosa che invece è molto importante per voi, soprattutto per voi, ma anche per gli altri ovviamente, e cioè alcuni fatti informativi che ci interessano. In questa prima lezione io che cosa ho messo? Ho messo in questo libro, in cui nel capitolo informazione è quello in cui si parla, questa che è la versione web di questo scritto originario, perché originariamente lo scritto nasce in risposta a uno storico dell'architettura molto autorevole che si chiama Renato De Fusco, che aveva trovato in un libro della mia collana questa definizione, informazione, materia prima dell'architettura, e aveva detto, ah, vabbè, ho capito. E invece no. E allora io per ho risposto a lui, ma lui l'ha pubblicato nella sua rivista, perché la cosa bella è questa, che la rivista, questo qui non è che sta a fare, io sono pubblicato nella sua rivista. Quindi informazione, materia prima, originariamente in Opcit. Prima è nella rivista di De Fusco, come diciamo contraltare anche generazionale di questo, poi andare in coffee break, poi è nel libro in versioni sempre un po' modificate. Comunque non è tanto questo di cui volevo parlare in conclusione. Ok, dov'è che, perché devo indietro? Ok. Ecco, la potenza di Google e Google Search ve l'ho fatta vedere la volta scorsa. Queste sono varie cose che poi potete girare, perché ci sono tanti elementi, tante tesi di laurea, tanti libri della collana, tanti articoli di Coffee Break che sono stati fatti, e già l'altro anno noi abbiamo inserito On and Off, di cui poco fa ne abbiamo parlato, per il numero delle stelle, no? Quindi qua c'è il link. Però la cosa di cui voglio assolutamente parlarvi è questa, e cioè adesso però è proprio il caso che io mi dovrei staccare dalla tua rete per andare all'altra rete, perché sennò se vado con la tua rete lui non mi accede. Cioè, che cosa sto facendo io? Devo rientrare in Rete Sapienza, perché lui mi riconosce in quanto IP Sapienza, no? Stiamo andando dentro il sistema Wi-Fi, quindi non posso andare con il mio telefonino, se no lui dice sei uno strano. Invece in questo modo lui lo sa. Allora, se lui lo sa, io dovrei poter avere accesso non soltanto nelle biblioteche, ma anche dal sistema Wi-Fi sui fatidici database della ricerca, che sono il pane quotidiano di chi fa ricerca a un livello minimamente alto, perché non è soltanto le biblioteche, ok, vediamo se adesso questo ci funziona, chiaramente ci sono questo sito, di cui adesso vi ho linkato e lui con calma ci andrà, è il sito delle biblioteche di, diciamo, credo di Roma, della Sapienza,
No, sistema
Interfacoltà. Ok, allora, praticamente attraverso questo sistema, che adesso con bontà sua caricherà, noi possiamo avere accesso a... ai libri che vogliamo fare. Per esempio, vogliamo fare una ricerca su Calatrava, andiamo qua e vediamo che libri su Calatrava ci sono nelle varie biblioteche, eccetera. Ma questo è un livello molto superficiale di ricerca. In realtà, per capire, per fare una ricerca seria su Calatrava, per fare un esempio, io devo avere accesso ai registri bibliografici delle riviste. Cioè, devo sapere in quali numeri, per esempio, di Domus, Architectural Design, e Architecture in Spagna, eccetera, è pubblicato Calatrava o è pubblicato una determinata opera di Calatrava su cui io voglio lavorare. Allora, normalmente nessuno vi insegna come fare questa cosa. Per cui, io infatti ogni tanto dico ai miei dottorati, ma ai miei dottorandi, ma voi andate a guardare i database specializzati? Perché no, che ricerca fai se non guardi i database specializzati? Niente. Allora, attraverso questi link sono link che portano a dei registri bibliografici di riviste, che siccome sono a pagamento, ci si può andare dal, se voi siete, diciamo, o in un sito della biblioteca o attraverso il fatto che lui legge Uniroma. Allora adesso lui, tempo permettendo, perché qua vabbè siamo un po' lentucci, potete accedere a questi database particolari. In particolare quello che è uno dei più accreditati, comunque che noi abbiamo, è l'Avery Index o Architectural Periodicals. Quindi, andando sull'Avery Index attraverso il sistema Sapienza, faccio la domanda a Calatrava Berlino e vedo in tutte le riviste del mondo dove è pubblicato questo. Quindi questo è molto, 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 molto importante da sapere. È un trucco di sopravvivenza fondamentale, capito? Se per caso questa cosa non vi funziona, alle biblioteche, ai bibliotecari potete sempre chiedere: possiamo avere l'accesso online ai database delle riviste? Perché là che le potete prendere delle informazioni molto più specializzate. Perché è chiaro che oggi come oggi tendete moltissimo a usare internet come fonte di informazioni. È chiaro che io, se la so usare, posso avere delle informazioni che non posso neanche avere sul cartaceo. Perché per esempio se voi volete fare una cosa, per dire, su un architetto, no? Di discreta cosa, se voi andate su Flickr col nome di quell'architetto, vi troverete sempre un sacco di immagini, anche nuove, cioè oggi, che non è soltanto la rivista o lo scritto sul web, è che anche proprio la quantità, eccola qua, vedete, e ce l'ha aperto finalmente, quindi funziona, questo è importantissimo perché, che ne so, magari funziona. No, funziona, però il link, capito, l'ho messo, l'ho controllato, eccolo qua. Quindi se io qua adesso, con bontà sua, se io metto Calatrava, Bilbao, sì, ecco, ha fatto l'aeroporto, ha fatto la cosa, vediamo, ci metterà un'ora e mezza, perché il tempo è quello che è.
Ricordare, sì. Ragazzi, magari non tutti lo sanno, sì. Ma voi come studenti Sapienza potete chiedere anche il prestito interfacoltà, che è una cosa che in genere non si fa mai,
certo.
Però ci sono alcune facoltà che sono specializzate su alcune cose, quindi per esempio alcune cose che magari nella facoltà, la biblioteca centrale della facoltà saranno a Firenze, voi potete chiederli.
E arrivano lì, ci mettono un po' ma arrivano. Quindi sono quelle piccole cose, se uno non sa, cioè piccolo, mica tanto piccolo, questa non è tanto piccola, questo ti cambia la vita. Perché ti dà una struttura di ricerca, perché funziona per argomenti e tutto. E chiaramente per noi gli architetti è un po', come dire, arriviamo adesso e non siamo sicuri che lo sapete, ma una persona che fa fisica, che fa medicina, che fa biologia, eccetera, come farebbe ad accedere a, capito, alle ultime pubblicazioni scientifiche? Sta studiando se una cosa particolare dell'occhio di quello, deve sapere che cosa è stato, ecco, vedete, eccolo qua. Eccolo qua. E quindi, dopodiché è abbastanza facile trovare le cose. Anteprima non ha granché, dovrebbe avere semplicemente, a volte ce l'ha, a volte non ce l'ha, uno per orientarsi meglio, però insomma, in linea di massima, sa in quali periodici è stato pubblicato. Ecco, ci tenevo a dirvi questa cosa, sennò poi mi scordo e non ce l'avete mai più nella vita. Che ora abbiamo fatto? 16:10, ok. Allora, benissimo, io direi di aggiornarci a questo punto, al prossimo mercoledì, puntuali, e abbiamo dato un'altra piccola, abbiamo incrementato di un tot. Avete sicuramente una cosa da che pensare. Arrivederci e ci vediamo mercoledì. Però se vogliamo fare domande, volentieri.
No, io non so parlare.
Volevi fare delle domande? Volevamo fare un dibattito?
No,
il dibattito no. Poi una volta che ha chiuso la tendina. Che volevi dire?
No, una cosa del passo.
Ah, vabbè, ce la vediamo.